Ma voi volete la pace o il condizionatore acceso? Ha chiesto una volta lo statista Mario Draghi all'opinione pubblica italiana per convincerci della bontà delle sanzioni economiche alla Russia. Ecco, russi ed ucraini, dopo appena 2 mesi dallo scoppio del conflitto e dopo lunghi e complicati negoziati, avevano scelto la pace. A questo giro, a dimostrare ciò che i complottisti filoputiniani dicono dallo scoppio del conflitto, ci ha pensato Foreign Affairs, la testata del Council on Foreign Relations, probabilmente il think tank americano più autorevole e influente in assoluto, da sempre luogo nevralgico per l'elaborazione dell'agenda bellicista dei conservatori di entrambi gli schieramenti politici. I colloqui che avrebbero potuto porre fine alla guerra in Ucraina, titolano. E la lunga inchiesta ricostruisce nel dettaglio i colloqui di pace tra russi ed ucraini, tenutisi prima in Bielorussia e poi in Turchia tra il marzo e il maggio del 2022. Colloqui durante i quali le due parti arrivarono veramente vicine ad un accordo, prima che l'iniziale successo sul campo di battaglia da parte dell'esercito ucraino e poi la promessa da parte inglese ed americana di sostenere Zelensky fino alla vittoria fece saltare tutto per aria. Per ricostruire tutto questo, due fedeli atlantisti come Samuel Charap della Rand Corporation e Sergei Radchenek della Johns Hopkins University hanno esaminato i progetti di accordi scambiati tra le due parti, condotto interviste con diversi partecipanti ai colloqui ed esaminato numerose interviste e dichiarazioni a funzionari ucraini e russi. Quello che emerge è che, come i complottisti sobillavano da tempo, a nessuno dei nostri governi è mai importato un bel nulla della sovranità territoriale dell'Ucraina e che questa guerra è semplicemente un tassello della cosiddetta terza guerra mondiale a pezzi, condotta contro chiunque voglia mettere in discussione il dominio globale dell'impero. Ma in fondo ormai da tempo che filtrano notizie e dichiarazioni simili, come ad esempio quelle dell'ex ministro israeliano Naftali Bennett, che minano alla base tutta la propaganda della NATO, secondo la quale staremo combattendo i russi per il bene degli ucraini. Si dice infatti che sono ormai mesi che nelle redazioni dei giornali collaborazionisti viga un senso di smarrimento generalizzato, e questo perché purtroppo per loro le armi di distrazione di massa hanno le gambe corte, e la realtà invece prima o poi torna a bussare alla porta. Buona visione. Alla fine di marzo 2022, a un mese dallo scoppio del conflitto, dopo una serie di colloqui in Bielorussia e in Turchia, russi ed ucraini producono il cosiddetto comunicato di Istanbul, in cui fanno un quadro generale di un possibile accordo di pace futuro. Da quel momento, negoziatori ucraini e russi cominciano a lavorare a un trattato di pace, compiendo passi sostanziali verso un accordo. Inspiegabilmente, però, a inizio maggio i colloqui si interrompono. Ma che cosa è successo?
È successo che mi ha già picciato, la cosa si è distrutta.
E quanto sono andati vicini a porre fine a questa guerra? È a queste domande che vuole rispondere l'inchiesta di Foreign Affairs. Quando abbiamo messo insieme tutti questi pezzi, quello che abbiamo scoperto è sorprendente e potrebbe avere implicazioni significative per i futuri sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, scrivono gli autori dell'inchiesta. Nel bel mezzo dell'aggressione senza precedenti di Mosca, sottolineano i due ricercatori atlantisti, i russi e gli ucraini hanno quasi concluso un accordo che avrebbe posto fine alla guerra e fornito all'Ucraina garanzie di sicurezza multilaterali, aprendo la strada alla sua neutralità permanente e in seguito alla sua adesione all'Unione Europea. I colloqui iniziano il 28 febbraio in una delle ampie residenze di campagna di Lukashenko, a circa 30 km dal confine tra Ucraina e Bielorussia. Sul campo di battaglia, sostengono i due autori, Putin non è riuscito a far cadere il regime di Zelensky in poco tempo, come invece aveva sperato, mentre il governo ucraino era ancora sotto shock per l'attacco russo su tutti i fronti, e quindi era ben disposto a concedere a Mosca quello che gli aveva concesso in più di 10 anni di trattative. La delegazione russa era guidata da Vladimir Medinsky, un consigliere senior del presidente russo, che in passato aveva ricoperto il ruolo di ministro della cultura. Ai russi, si legge nell'inchiesta, importava soprattutto la neutralità dell'Ucraina, mentre agli ucraini importava avere garanzie da parte di altri stati che sarebbero intervenuti in suo aiuto in caso di un nuovo attacco russo in futuro. Il 10 marzo, ricostruiscono i due autori, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, allora ad Antalya in Turchia per un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov, ha parlato di una soluzione sistematica e sostenibile per l'Ucraina, aggiungendo che gli ucraini erano pronti a discutere delle garanzie che speravano di ricevere dagli stati membri della NATO e dalla Russia. A riprova di questo, il 14 marzo, quando le due delegazioni si incontrano via Zoom, Zelensky pubblica un messaggio su Telegram chiedendo garanzie di sicurezza normali ed efficaci. Secondo l'inchiesta, anche Naftali Bennett, primo ministro israeliano all'epoca dei colloqui, avrebbe mediato attivamente tra le due parti, mentre per tutto il mese di marzo i combattimenti continuavano pesantemente su tutti i fronti. Ma la svolta nelle trattative, nella ricostruzione di Foreign Affairs, sarebbe arrivata il 29 marzo a Istanbul. Dopo l'incontro nella capitale turca, le due parti annunciano un comunicato congiunto e i termini vengono descritti a grandi linee durante le dichiarazioni alla stampa. Foreign Affairs ha ottenuto la bozza completa del testo dell'accordo, che avrebbe previsto per l'Ucraina di diventare uno stato permanentemente neutrale e non nucleare, rinunciando ad aderire ad alleanze militari o di consentire basi militari o truppe straniere sul suo territorio. E come garanzia della sua sicurezza, i membri permanenti dell'ONU, insieme a Polonia, Israele, Germania, Turchia ed Italia, sarebbero dovuti intervenire in sua difesa in caso di un futuro attacco. Obblighi, sottolinea l'articolo, enunciati con molta maggiore precisione rispetto all'articolo 5 della NATO. La Russia quindi non chiedeva carta bianca per riorganizzarsi e tornare a invadere impunita l'Ucraina in futuro per brama di territori e di ricchezze da depredare, ma molto semplicemente la garanzia che l'alleanza aggressiva della NATO non fosse in condizione di utilizzare il protettorato ucraino per minare la sua sicurezza strategica. E cioè esattamente la tesi che per anni è stata etichettata come complottismo e come propaganda putinista. Il comunicato di Istanbul, continuano poi gli autori, invitava poi le due parti a cercare di risolvere pacificamente la controversia sulla Crimea nei prossimi 15 anni. Infine, la Russia avrebbe cercato di facilitare la piena adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Di territori e di confini, invece, a riprova del fatto che era davvero l'ultimo dei problemi sia per Putin che per Zelensky, avrebbero parlato da ultimo i due presidenti in persona. La bozza finale del 15 aprile, continuano gli autori, suggerisce che il trattato sarebbe stato firmato entro 2 settimane. A metà aprile 2022 eravamo molto vicini alla conclusione della guerra con un accordo di pace, avrebbe infatti confermato uno dei negoziatori ucraini, Oleksandr Chali, in un'apparizione pubblica nel dicembre 2023. Tutto sembrava fatto, le morti e le distruzioni stavano per concludersi. E cosa sarebbe stato quindi a far fallire i negoziati? La risposta occidentale a questi negoziati, sono quasi costretti ad ammettere i due autori, è stata certamente tiepida. Washington e i suoi alleati erano profondamente scettici riguardo alle prospettive del percorso diplomatico. Al contrario, sottolineano, i cosiddetti alleati decisero di intensificare gli aiuti militari a Kiev e di alzare quello che definiscono espressamente il tasso di aggressività, respingendo qualsiasi ipotesi di accordo. Sicuramente vi ricorderete della famosa missione ucraina dell'improbabile premier inglese Boris Johnson all'inizio dell'aprile del 2022, caratterizzata dal motto «combattere la Russia fino alla vittoria». In un'intervista dell'ormai lontano 2023, l'ex capo delegazione ucraino ai colloqui di pace Arkamia ha dichiarato chiaramente che «Quando siamo tornati da Istanbul, Boris Johnson è venuto a Kiev e ha detto che non avremmo dovuto firmare nulla con i russi e di continuare a combattere». Anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il segretario della difesa Lloyd Austin visitarono Kiev 2 settimane dopo Johnson e in conferenza stampa fecero questo annuncio. La strategia che abbiamo messo in atto, un sostegno massiccio all'Ucraina, una pressione massiccia contro la Russia, la solidarietà con più di 30 paesi impegnati in questi sforzi, sta avendo risultati concreti. In conclusione l'articolo, Foreign Affairs cerca poi di sminuire a tutti i costi il peso della decisione occidentale nell'interruzione dei colloqui di pace e nella decisione ucraina di continuare la guerra, quasi come se si vergognasse dei risultati della propria stessa inchiesta. Ma non avevamo poi così tanto bisogno di loro per capirlo. Oltre al buonsenso, ad esempio, ci sono anche le parole e le dichiarazioni dell'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett. in un'intervista del febbraio scorso, Bent ricorda infatti come tra la linea dei francesi e dei tedeschi, ben più disposti al compromesso e pragmatici, e la linea invece degli inglesi, ben più oltranzisti e guerrafondai, gli Stati Uniti scelsero infine la seconda e convinsero l'Ucraina a fare altrettanto. La decisione fu insomma quella di continuare a colpire Putin e non negoziare, dice Bennett. Insomma, una guerra che poteva finire con un bilancio di un migliaio di morti, con l'Ucraina in possesso di una parte dei territori oggi occupati dai russi, con milioni di sfollati in meno, è stata trasformata dalla NATO in una guerra strategica per logorare la Russia, indebolire uno dei pezzi fondamentali del fronte che si batte per un nuovo ordine multipolare e rimandare così l'inevitabile collasso del progetto imperialistico statunitense. E tutto questo sulla pelle degli ucraini e dell'economia europea. Una strategia, oltre che cinica e disumana da molti punti di vista, anche sempre più chiaramente fallimentare e che verrà probabilmente ricordata nei libri di storia come l'inizio della fine dell'ordine unipolare a guida americana. Sul campo di battaglia i russi stanno conquistando terreno, l'Ucraina è sempre più vicina al collasso economico e le possibilità di una riconquista di tutti i territori, compresa la Crimea, si rivela sempre più tempo che passa una mera illusione. Per il bene dell'Ucraina si dovrebbe tornare a sedersi a un tavolo e magari pensare a costruire una nuova pace sulla base delle bozze e degli accordi che erano stati presi nel 2022. E invece continuiamo ad assistere a dichiarazioni folli come queste di Johnson, che ancora qualche giorno fa si chiedeva: perché diavolo siamo così lenti nel fornire all'Ucraina le armi di cui ha bisogno? Per poi sottolineare con rara chiarezza cosa c'è davvero in ballo. Se l'Ucraina cade, afferma, per l'Occidente sarà una catastrofe, sarà la fine dell'egemonia occidentale. Tra i tanti difetti, gli esaltati suprematisti come Johnson hanno almeno il pregio di dire le cose con chiarezza. Una vittoria russa significherebbe la fine dell'egemonia occidentale, e cioè del diritto di dominio delle élite occidentali bianche, élite che sostanzialmente sono, con qualche rara eccezione qua là, le stesse identiche persone e famiglie da 5 secoli a questa parte, e che con la violenza delle armi e della finanza si arricchiscono a dismisura sfruttando tutto il resto del pianeta. Tutti i dominati del pianeta, dai paesi del sud globale alle masse popolari dell'occidente collettivo, hanno di fronte un'occasione senza precedenti di porre fine al vecchio ordine unipolare fondato sull'arricchimento di alcuni e lo sfruttamento di tutti. Un ordine in cui la guerra è nella logica stessa delle cose. Ma a raccontarvi il nuovo mondo che avanza non saranno certo i media tradizionali, ed è per questo che abbiamo bisogno di un nuovo media veramente libero e indipendente che dichiari guerra ai privilegi di Boris Johnson e vi racconti il mondo dalla prospettiva degli interessi del 99%. Aiutaci a costruirlo e aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Boris Johnson.